ad alta voce. Paola Pitagora legge Il diavolo in corpo di Raymond Radiguet, traduzione di Giampiero Bona.
Cominciavo a non darmi più da fare per l'amore di Marta. Quello che mi tormentava era il digiuno inflitto ai miei sensi. La mia irritazione era quella di un pianista senza pianoforte, di un fumatore senza sigarette. René, che si burlava del mio amore, era innamorato di una donna che credeva di amare senza amore. Quella graziosa bestiolina, una spagnola bionda, si disarticolava così bene che sembrava uscita da un circo. René, che fingeva di essere disinvolto, era gelosissimo. Mi supplicò, un po' ridendo, un po' sbiancando, di fargli uno strano favore. Questo favore, per chi conosce il collegio, era la tipica idea del collegiale. Voleva sapere se quella donna lo tradiva. Si trattava di farle degli approcci per accertarsene. Quel favore mi imbarazzò. La mia timidezza riprendeva il sopravvento, ma per nulla al mondo avrei voluto sembrare timido. E del resto, la signorina venne a togliermi d'imbarazzo. Mi fece delle proposte così rapide che la timidezza, che impedisce certe cose e costringe ad altre, mi impedì di rispettare René e Marta. Quantomeno speravo di trovarci piacere, ma ero come il fumatore abituato a una sola marca. Non mi restò quindi che il rimorso di aver ingannato René, al quale giurai che la sua amante respingeva qualsiasi proposta. Nei confronti di Marta non sentivo alcun rimorso. Mi ci sforzavo. Avevo un bel dirmi che non l'avrei mai perdonata se mi avesse tradito. Non potevo farci niente. Non è la stessa cosa, mi dicevo come scusa, con la notevole bassezza che l'egoismo arreca nelle sue risposte. Parimenti, ammettevo assai bene di non scrivere a Marta, ma se lei non mi avesse scritto avrei dedotto che non mi amava. Ciò nonostante, quella lieve infedeltà rinsaldò il mio amore. Jacques non capiva niente del comportamento di sua moglie. Marta, piuttosto ciarliera, non gli rivolgeva la parola. Se le domandava «cos'hai?», le rispondeva «niente». La signora Granger ebbe svariate scenate col povero Jacques. Lo accusava di goffaggine nei riguardi della figlia. Si pentiva di avergliela data in moglie. Ella attribuiva a questa inettitudine di Jacques il brusco cambiamento sopravvenuto nel carattere di sua figlia. Volle riprendersela a casa. Jacques si sottomise. Alcuni giorni dopo il suo arrivo, egli accompagnò Marta da sua madre, la quale, secondando i suoi minimi capricci, incoraggiava, senza rendersene conto, il suo amore per me. Marta era nata in quella dimora. Ogni cosa, diceva a Jacques, le ricordava il tempo felice in cui era libera. Dormiva nella sua camera di ragazza. Jacques volle che almeno vi collocassero un letto per lui. Suscitò una crisi di nervi. Marta si rifiutò di contaminare quella stanza virginale. Il signor Granger riteneva simili pudori assurdi. La signora Granger ne approfittò per dire al marito e al genero che non capivano niente della delicatezza femminile. Era lusingata che l'anima di sua figlia appartenesse tanto poco a Jacques. Dal momento che tutto ciò che Marta toglieva a suo marito la signora Granger se l'assegnava, riteneva i suoi scrupoli sublimi. Sublimi lo erano, ma per me. I giorni in cui Marta sosteneva di essere più malata, pretendeva di uscire. Jacques sapeva bene che non era per il piacere di accompagnarlo. Marta, non potendo affidare a nessuno le lettere indirizzate a me, le imbucava lei stessa. Mi compiacevo del mio silenzio più ancora che se, avendo potuto scriverle in risposta alle descrizioni delle torture che lei infliggeva, fossi intervenuto in favore della vittima. In certi momenti mi spaventavo del male di cui ero causa. In altri mi dicevo che Marta non avrebbe mai punito abbastanza Jacques del delitto di avermela presa vergine. Ma poiché nulla ci rende meno sentimentali della passione, ero tutto sommato lieto di non poter scrivere e che Marta, di conseguenza, continuasse a far disperare Jacques. Egli ripartì scoraggiato. Tutti imputarono quella crisi alla solitudine snervante nella quale Marta viveva, poiché i suoi genitori e suo marito erano i soli a ignorare la nostra relazione, mentre i padroni di casa non osavano mettere al corrente Jacques per rispetto all'uniforme. La signora Granger già si rallegrava di ritrovare sua figlia e che vivesse come prima del suo matrimonio. E non si capacitarono quando Marta, il giorno dopo la partenza di Jacques, annunciò che sarebbe tornata a Je. La rividi il giorno stesso. Da principio la sgridai, senza convinzione, d'essere stata così cattiva. Ma quando lessi la prima lettera di Jacques, fui preso dal panico. Egli diceva quanto gli sarebbe stato facile farsi uccidere se avesse perduto l'amore di Marta. Non afferrai il ricatto. Mi vidi responsabile di una morte, dimenticando di averla augurata. Diventai ancora più incomprensibile e più ingiusto. Da qualsiasi parte ci giravamo, si apriva una ferita. Aveva un bel ripetermi, Marta, che era meno disumano smettere di assecondare la speranza di Jacques. Ero io che l'obbligavo a rispondere con dolcezza. Ero io che dettavo a sua moglie le uniche lettere tenere che egli avesse mai ricevuto. Lei le scriveva scalpitando, piangendo, ma io la minacciavo di non tornare mai più se non avesse obbedito. Che Jacques dovesse a me le sue uniche gioie smorzava i miei rimorsi. Mi accorsi quanto il suo desiderio di suicidio fosse superficiale dalla speranza che traboccava dalle sue lettere in risposta alle nostre. Ammiravo il mio atteggiamento nei riguardi del povero Jacques, laddove agivo per egoismo e per paura di avere sulla coscienza un crimine. Un periodo felice seguì al dramma. Ahimè, un senso di provvisorietà perdurava. Dipendeva dalla mia età e dalla mia indole fiacca. Non avevo volontà per alcuna cosa, né per fuggire Marta, che forse mi avrebbe dimenticato e sarebbe ritornata al dovere, né per spingere Jacques alla morte. La nostra unione era quindi in balia della pace, del rientro definitivo delle truppe. Se caccerà via sua moglie, lei sarà mia. Se la terrà per sé, mi sentirò incapace di riprendergliela con la forza. La nostra felicità era un castello di sabbia. Ma la marea, non essendo qui a ora fissa, speravo che salisse il più tardi possibile. Adesso era Jacques che, lusingato, difendeva Marta contro sua madre, scontenta del ritorno a Je. Quel ritorno, aggiunta la credine, aveva d'altronde risvegliato nella signora Granger qualche sospetto. Una cosa ulteriore le sembrava sospetta. Marta rifiutava di avere domestici, con grande scandalo della sua famiglia e ancor più della famiglia acquisita. Ma che mai potevano genitori e suoceri contro Jacques, divenuto nostro alleato grazie alle ragioni che gli fornivo tramite Marta? Fu allora che Je aprì il fuoco su di lei. I padroni di casa ostentarono il fatto di non parlarle più. Nessuno la salutava. Soltanto i fornitori erano obbligati per professione a essere meno altezzosi. Inoltre Marta, provando il bisogno qualche volta di scambiar parola, indugiava nei negozi. Quando ero da lei, se si assentava per comprare del latte o dei dolci e che dopo 5 minuti non era di ritorno, immaginandola sotto un tram, correvo a gambe levate alla cremeria o alla pasticceria. La trovavo lì che chiacchierava con loro. Seccato di essermi lasciato prendere dalle mie ansie nervose, non appena fuori montavo in bestia. L'accusavo di avere gusti volgari, di trovare attraente la conversazione coi fornitori. Questi, che interrompevo nelle loro ciarle, mi detestavano. L'etichetta delle corti è molto semplice, come tutto ciò che è nobile, ma nulla eguaglia gli enigmi protocollari della gentucola. La loro mania delle precedenze si basa innanzitutto sull'età. Niente li colpirebbe più della riverenza di una vecchia duchessa a un giovane principe. Immaginiamo l'astio del pasticcere e di quelli della cremeria nel vedere uno sbarbatello interrompere i loro rapporti familiari con Marta. Avrebbero trovato per lei 1000 scuse grazie a quelle conversazioni. I proprietari avevano un figlio di 22 anni. Venne in licenza. Marta lo invitò a prendere il tè. La sera udimmo delle grida. Gli proibivano di rivedere l'inquilina. Abituato dal fatto che mio padre non aveva vietato alcuno dei miei atti, niente mi stupì più dell'obbedienza dello scimunito. L'indomani, mentre attraversavamo il giardino, egli vangava. Certamente era una fatica, malgrado tutto, un po' imbarazzato, girò la testa per non dover dire buongiorno. Queste scaramucce affliggevano Marta. Abbastanza intelligente e innamorata per rendersi conto che la felicità non risiede nella stima dei vicini. rassomigliava a quei poeti, coscienti che la vera poesia è cosa maledetta, ma che malgrado la loro certezza soffrono talvolta di non riscuotere i suffragi che essi disprezzano. I consiglieri municipali recitano sempre una parte nelle mie avventure. Il signor Marin, che abitava il piano sotto Marta, vegliardo con la barba grigia e di nobile statura, era un vecchio consigliere del municipio. Già in ritiro prima della guerra, amava servire la patria, allorché gli si presentava l'occasione a portata di mano. Accontentandosi di disapprovare la politica comunale, viveva con sua moglie, ricevendo o rendendo visita soltanto in vista del nuovo anno. Da alcuni giorni c'era da basso un viavai così ben distinto che dalla nostra camera sentivamo i minimi rumori del pian terreno. Arrivarono quelli delle pulizie. La governante, aiutata da quella dei proprietari, lucidava l'argenteria in giardino e toglieva il verderame dei lumi d'ottone. Dalla pasticcera venimmo a sapere che si stava preparando dai Marin un ricevimento a sorpresa, con un pretesto misterioso. La signora Marin era andata a invitare il sindaco supplicandolo di concederle 8 litri di latte. Avrebbe pure dato il permesso alla lattaia di fare della panna? Avute le autorizzazioni, venuto il giorno, un venerdì, una 15ina di notabili apparvero all'ora convenuta con le rispettive mogli, ciascuna fondatrice di una lega per l'allattamento materno o il soccorso ai feriti di cui erano presidenti o socie. La padrona di casa, per fare distinto, riceveva davanti alla porta. Aveva approfittato della misteriosa attrazione per trasformare il suo ricevimento in un picnic. Tutte quelle signore predicavano l'economia e inventavano delle ricette. Tra l'altro i loro dolci erano torte senza farina, creme al lichene, eccetera. Ogni nuova arrivata diceva alla signora Marin: «Ah, non ispira fiducia, ma credo che comunque sarà buono». Il signor Marin approfittava di quel ricevimento per preparare il suo ritorno sulla scena politica. La sorpresa? Eravamo Marta e io. La pietosa indiscrezione di uno dei miei compagni di treno, figlio di un notabile, me lo fece sapere. Figuratevi la mia meraviglia quando seppi che lo svago dei Marin era di piazzarsi sotto la nostra camera verso il tardo pomeriggio e di intercettare le nostre effusioni. Senz'altro ci avevano preso gusto e volevano rendere pubblico il loro divertimento. Ben inteso, i Marin, gente rispettabile, quella spudoratezza la mettevano in conto alla morale. Volevano spartire la loro indignazione con tutte le persone per bene che poteva annoverare la comunità. Gli invitati erano sul posto. La signora Marin sapeva che ero da Marta e aveva apparecchiato la tavola sotto la sua stanza. Smaniava. Avrebbe voluto la bacchetta del direttore per annunciare lo spettacolo. Grazie all'indiscrezione del giovane che tradiva la sua famiglia per solidarietà con i coetanei, noi restammo in silenzio. Non avevo osato spiegare a Marta il motivo del picnic. Pensavo alla faccia stravolta della signora Marin, lo sguardo alle lancette dell'orologio e all'impazienza dei suoi ospiti. Finalmente, verso le 7, le coppie si ritirarono con le pive nel sacco, tacciando a bassa voce i Marin di impostori e il povero signor Marin, 60enne, da rivista. Quel futuro consigliere prometteva mari e monti e non aspettava nemmeno di venire eletto per non mantenere le promesse. Riguardo alla signora Marin, le signore videro nel ricevimento un modo vantaggioso per riempirsi di dessert. Il sindaco da personaggio aveva fatto la sua apparizione solo per pochi minuti. Quei pochi minuti e gli 8 litri di latte fecero sussurrare che egli era in ottimi rapporti con la figlia dei Marin, istitutrice della scuola. Il matrimonio della signorina Marin aveva a suo tempo fatto scandalo, giudicato poco degno per un'istitutrice, avendo ella sposato un sergente dei vigili urbani. Fui tanto maligno da far loro ascoltare ciò che avevano sperato di far sentire agli altri. Marta si stupì di questo ardore ritardato. Non potendone più, a costo di darle un dispiacere, le dissi qual era lo scopo del ricevimento. Ne ridemmo insieme fino alle lacrime. La signora Marin, forse indulgente se avessi favorito i suoi piani, non ci perdonò il disastro. Questo provocò il suo odio, ma non poteva appagarlo, non avendo più mezzi a disposizione e non osando ricorrere alle lettere anonime. mese di maggio. Incontravo meno sovente Marta a casa sua e ci dormivo solo quando potevo inventare a casa mia una bugia per stare fuori fino al mattino. L'inventavo una o due volte alla settimana. La riuscita costante della mia bugia mi stupiva. In verità mio padre non mi credeva. Con incosciente indulgenza chiudeva gli occhi alla sola condizione che né i miei fratelli né i domestici venissero a saperlo. Mi bastava quindi dire che me ne andavo alle 5 del mattino, come il giorno della mia gita alla foresta di Senar. Ma mia madre non preparava più cestini. Mio padre sopportava tutto. Poi, diretto, inalberandosi, mi rimproverava la pigrizia. Quelle scenate si scatenavano e si placavano in fretta come le ondate. Niente assorbe più dell'amore. Non si è pigri perché da innamorati si poltrisce. L'amore avverte confusamente che l'unico suo rimedio reale è il lavoro. Anzi, lo considera come un rivale e non ne tollera nessuno. Ma l'amore è un ozio benefico, come la molle pioggia che feconda. Se la gioventù è sciocca, la colpa è di essere stata pigra. Ciò che toglie valore ai nostri metodi educativi è che essi si rivolgono ai mediocri, alla massa. Per uno spirito che progredisce, la pigrizia non esiste. Non ho mai imparato di più che in quelle lunghe giornate, forse in apparenza vuote, e in cui osservavo il mio cuore inesperto come un parvenu osserva i propri gesti a tavola. Quando non dormivo da Marta, ossia quasi ogni giorno, passeggiavamo dopo il desinare lungo la Marna fino alle 11. Slegavo il canotto di mio padre. Marta remava. Io, coricato, appoggiavo la testa sulle sue ginocchia. La impicciavo. All'improvviso un colpo di remo, urtandomi, mi rammentava che quella passeggiata non sarebbe durata tutta la vita. L'amore vuole spartire la sua beatitudine, sicché un amante di natura frigida diventa carezzevole, ci bacia sul collo, inventa mille moine se stiamo scrivendo una lettera. Non avevo mai tanta voglia di baciare Marta, che nel momento in cui un'occupazione la allontanava da me, mai tanta voglia di toccarle i capelli, di spettinarla, che nel momento in cui si pettinava. Nel canotto mi buttavo su di lei, coprendola di baci per farle mollare i remi e affinché il canotto andasse alla deriva prigioniero delle erbe, delle bianche e gialle ninfee. Lei vi rintracciava i segni di una passione incontenibile, mentre soprattutto era una forte tentazione che mi spingeva a molestarla. Poi si ormeggiava il canotto dietro alti cespugli. La paura di essere visti o di rovesciarci rendeva il nostro trastullo più voluttuoso. Perciò non mi lamentavo affatto dell'ostilità dei padroni di casa, che rendeva assai difficile la mia presenza da Marta. La mia sedicente fissazione di possederla come non aveva potuto possederla Jacques, di baciare un angolo della sua pelle dopo averle fatto giurare che mai altre labbra, fuorché le mie, vi si fossero intrufolate, non era che libertinaggio. Lo ammettevo? Ogni amore contiene la sua giovinezza, la sua maturità, la sua vecchiaia. Mi trovavo all'ultimo stadio in cui l'amore già più non m'appagava senza certe invenzioni. Giacché se la mia volontà si basava sull'abitudine, si ravvivava di quei mille non nulla, di quelle lievi correzioni inflitte all'abitudine. Ugualmente, non è all'inizio, nell'aumento delle dosi che presto si faranno mortali, che un drogato raggiunge l'estasi, ma nelle cadenze che egli inventa, sia cambiando le sue ore, sia usando degli inganni per disorientare l'organismo. Amavo talmente la riva sinistra della Marna che bazzicavo l'altra, così diversa, affinché potessi mirare quella che amavo. La riva destra è meno languida, dedicata agli ortolani, ai coltivatori, mentre agli sfaccendati lo è la mia. Legato il canotto a un albero, andavamo a coricarci in mezzo al grano. Il campo, nella brezza della sera, fremeva. Il nostro egoismo nel suo nascondiglio scordava i pregiudizi, sacrificando il grano alla comodità del nostro amore, come vi sacrificassimo Jacques. un profumo di provvisorio eccitava i miei sensi. L'aver assaporato godimenti più brutali, piuttosto simili a quelli che senza amore si provano con una sconosciuta, rendeva insipidi gli altri. Già apprezzavo il sonno casto, libero, il benessere di sentirsi solo in un letto dalle lenzuola pulite. Adducevo ragioni di prudenza per non passare più le notti da Marta. E là ammirava la mia forza di carattere. Inoltre, temevo il fastidio che produce una certa voce angelica delle donne che si svegliano e, commedianti di natura, sembrano saltar fuori ogni mattino dall'aldilà. Mi rimproveravo le mie critiche, le mie finzioni, passando giornate a domandarmi se più o meno amavo Marta. Il mio amore adulterava ogni cosa. Nello stesso modo in cui interpretavo le frasi di Marta, credendo di dar loro un senso più profondo, così facevo con i suoi silenzi. Ho sempre avuto torto. Un certo turbamento indescrivibile ci preavvisa che abbiamo colto nel segno. I miei godimenti, le mie ansie erano più forti. A letto con lei, la voglia che mi prendeva da un momento all'altro di essere a letto da solo. A casa dei miei genitori mi faceva auspicare l'insopportabilità di una vita in comune. D'altronde, non potevo figurarmi una vita senza Marta. Cominciavo a conoscere il castigo dell'adulterio. Ce l'avevo con Marta, perché aveva consentito prima del nostro amore ad arredare la casa di Jacques a modo mio. Quei mobili, che non avevo scelto per mio piacere, ma per fare un dispetto a Jacques, mi diventarono odiosi, mi stufavano. Mi rammaricavo di non averli lasciati scegliere a Marta da sola. Senza dubbio, all'inizio mi spiacquero, ma quale incanto dopo abituarmici per amor suo. Ero geloso che il vantaggio di tale abitudine ricadesse su Jacques. Marta mi fissava con grandi occhi ingenui quando le dicevo amaramente: «Spero che il giorno in cui vivremo assieme non terremo questi mobili». Lei aveva riguardo per tutto quello che dicevo. Convinta che avessi dimenticato che i mobili erano una mia scelta, non osava rammentarmelo. Si lamentava dentro di sé della mia cattiva memoria. Ai primi di giugno Marta ricevette una lettera di Jacques, nella quale egli finalmente non le parlava solo del suo amore. Era malato. Lo trasferivano all'ospedale di Bourges. Non mi rallegravo di saperlo malato, ma mi sollevava l'idea che avesse avuto qualcosa da dire. Doveva passare per Jeux l'indomani o il giorno successivo. Pregava Marta di stare attenta al suo treno sulla banchina della stazione. Marta mi mostrò la lettera. Aspettava un ordine. L'amore la trasformava in una schiava. Perciò, di fronte a una tale servitù preliminare, mi era difficile ordinare o proibire. Per me il mio silenzio voleva dire che acconsentivo. Potevo io impedirle di intravedere suo marito per qualche istante. Anche lei restò in silenzio. Quindi, per una specie di tacito accordo, non mi recai da lei il giorno seguente. Il dopodomani mattina un fattorino portò a casa dei miei un messaggio che doveva consegnare soltanto a me. Era di Marta. Mi aspettava in riva al fiume. Mi supplicava di raggiungerla se l'avessi ancora un poco amata. Corsi fino alla panchina dove Marta mi aspettava. Il suo buongiorno, così sostenuto in confronto allo stile del suo biglietto, mi gelò. Credetti che il suo cuore fosse cambiato. Semplicemente Marta aveva preso il mio silenzio del giorno prima per ostilità. Alle ore d'angoscia subentrava lo sdegno di vedermi vivo, perché solo la morte avrebbe dovuto impedirmi di andare da lei. Non potevo dissimulare il mio stupore, le spiegai la mia reticenza e il mio rispetto per i suoi obblighi verso Jacques ammalato. Mi credette a metà. Ero seccato. Stavo per dirle: per una volta che non mento. Ci mettemmo a piangere. Ma queste confuse partite di scacchi sono interminabili, spossanti, se uno dei due non ci mette ordine. Insomma, l'atteggiamento di Marta verso Jacques non era carino. La baciavo, la cullavo. Il silenzio, dissi, non fa per noi. Promettevamo l'uno all'altra di non nasconderci alcun segreto pensiero, mentre un poco io la compiangevo di credere che ciò fosse possibile. Al passaggio del treno davanti a casa loro, Jacques aveva visto le persiane aperte, aveva cercato con gli occhi Marta. La sua lettera la supplicava di rassicurarlo, le chiedeva di venire a Bourges. «Devi andarci», dissi con un tono da non far suonare quella semplice frase come un rimprovero. «Ci andrò», lei disse, «se tu m'accompagni». Era tirar troppo la corda dell'incoscienza. Tuttavia, l'amore che esprimevano le sue parole, i suoi gesti più toccanti, mi trasportavano subito dalla collera alla gratitudine. Mi impennavo, mi calmavo. Le parlavo dolcemente, commosso dalla sua ingenuità. La trattavo come un fanciullo che chiede la luna. Le feci presente quanto fosse immorale farsi accompagnare da me. Il fatto che la mia risposta non fosse burrascosa come quella di un amante oltraggiato ne accrebbe l'importanza. Per la prima volta mi sentiva pronunciare la parola morale. Questa parola cadde a proposito, giacché lei, così poco maligna, doveva aver passato come me crisi di incertezza sulla moralità del nostro amore. Senza questa parola avrebbe potuto suppormi una morale, essendo lei molto borghese, nonostante la sua rivolta contro i pregiudizi borghesi per eccellenza. Ma al contrario, poiché per la prima volta la mettevo in guardia, era questa la prova che, a mio giudizio, non avevamo fatto niente di male. Marta rimpiangeva quella specie di viaggio di nozze scabroso. Capiva adesso il suo lato impossibile. «Perlomeno», disse, «permettimi di non andarci». Quella parola, «morale», pronunciata superficialmente, mi nominava suo maestro di coscienza. Me ne servivo al pari di quei despoti che si esaltano per un potere nuovo. La potenza si mostra soltanto se usata con ingiustizia. Risposi dunque che non ci vedevo alcuna colpa nel non andare a Bourges. Le trovai delle scuse che la persuasero. Viaggio faticoso, imminente convalescenza di Jacques. Quei motivi la rendevano innocente, se non agli occhi di Jacques, almeno al cospetto dei suoceri. A forza di dirigere Marta nel senso a me conveniente, a poco la formavo a mia immagine. Di ciò mi accusavo e di distruggere consapevole la nostra felicità. Che lei mi rassomigliasse e fosse opera mia, mi incantava o mi affliggeva. In questo vedevo una ragione della nostra intesa e vi scorgevo pure la causa dei futuri disastri. Infatti le avevo poco per volta trasmesso la mia esitazione, la quale nel giorno delle decisioni le avrebbe impedito di prenderne. Sentivo le sue mani, molli come le mie, nella speranza che il mare risparmiasse il castello di sabbia, quello che invece gli altri bambini si curano di costruire più lontano. Succede che una tale somiglianza morale straripa sul fisico. Espressione, portamento, spesso degli estranei ci presero per fratello e sorella. Il fatto è che in noi esistono germi di rassomiglianza che l'amore sviluppa. Un gesto, un'inflessione di voce, presto o tardi, tradiscono gli amanti più prudenti. Bisogna ammettere che se il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce, questa è meno ragionevole del nostro cuore. Sicuramente siamo tutti dei narcisi che amano e detestano la propria immagine, ma sono indifferenti a tutte le altre. È questo istinto di rassomiglianza che ci guida nella vita e ci grida alt davanti a un paesaggio, una donna, una poesia. Possiamo ammirarne altri senza risentire tale scossa. L'istinto di rassomiglianza è la sola linea di condotta che non sia artificiale. Ma nella società soltanto gli spiriti grossolani sembrerà che non pecchino contro la morale, giacché essi inseguono sempre il medesimo tipo. Così certi uomini insistono sulle bionde, ignorando sovente che le somiglianze più profonde sono le più segrete.